disinformatico.
Voi non lo vedete, ma lui entra in questa stanza sempre in modi misteriosi. A volte compare così all'improvviso, aleggiando su delle nuvolette. Paolo Attivissimo.
A volte arriva dentro un floppy, altre volte lo scompattano da un file zip. Sì, sono fatto così, passo sotto le porte.
L'importante è che non sia mai un virus.
Ecco, esatto. Questo è il problema fondamentale. Anche perché di virus, in un certo senso, parliamo in questa puntata del disinformatico. C'è un ransomware, una di quelle cose odiose che ti cifra i dati e poi ti chiede il riscatto. Beh, questa versione ti dice: guarda, ti do liberamente, ti sblocco gratis i tuoi dati se mi recluti altre due persone da infettare.
Questa mi fa troppo sorridere. L'alternativa del diavolo viene chiamata.
Sì. E cosa fai? Allora, in questo caso è un dramma. Ma ci sono delle soluzioni per queste cose. Altre soluzioni che arrivano sono quelle proposte, per esempio, da Facebook, che, visto il clamore intorno alle bufale di questo periodo, ha detto: ah, ma adesso noi abbiamo una nuova iniziativa che servirà a scoraggiare la circolazione delle bufale sui social network. Sì, però ci sono alcune cose da precisare. Invece, se siete smarriti o avete una persona cara che temete che possa smarrirsi facilmente, allora c'è un'applicazione nuova, si chiama Contatti Fidati. La offre e la garantisce Google e permette di rintracciare una persona con il suo consenso quando c'è una situazione di emergenza. Molto pratica, molto comoda e soprattutto gratuita. Vale la pena di fare un esperimento, vedremo in dettaglio di che cosa si tratta. Esperimento invece da fare subito, anzi altro che esperimento da fare e basta, è quello di aggiornare macOS e i vostri dispositivi iOS, quindi iPhone, iPad, iPod Touch, perché ci sono delle novità di sicurezza informatica molto importanti. Infine faremo un giro nel mondo di Yahoo. Sì, l'avete sentita tutti la notizia, 1 miliardo di account rubati, e soprattutto vale la pena di scoprire come sono stati rubati e quanto era robusta questa sicurezza, e poi decidere che cosa farne. Dettagli fra poco.
Ci siamo, io e l'ologramma di Paolo Attivissimo, siamo qua per voi. I love you. Si può dire, Paolo, I love you a una persona che sceglie di infettare te per liberare il proprio computer?
Penso di no. O meglio, glielo puoi dire con una dolce carezza a 5 dita. Perché questa è la nuova frontiera della crudeltà dei criminali informatici. C'è in circolazione, per fortuna abbastanza limitata, una nuova forma di ransomware. E qui non è una grossa novità. Ransomware sono quei malware, quei virus, chiamiamoli così, che cifrano i documenti delle vittime e poi chiedono un riscatto per sbloccarli. La novità è che questo malware, che si chiama Popcorn Time, cioè mi metto lì, mi siedo col popcorn e è l'ora del popcorn, quindi nome abbastanza eloquente, usa una tattica veramente crudele. Vale a dire, fra le varie soluzioni proposte c'è, cioè quella classica di pagare un riscatto, ma c'è anche quella di dire: trovami altre due persone, infettale con il mio programma, e se queste due persone pagano il riscatto, allora ti sbloccherò gratuitamente.
Cioè, assurdo, lui guadagna doppiamente o devo pagare il tuo riscatto? Esatto. Cioè, non lo dividono in due, si raddoppia.
Esatto. Quindi si diventano in un certo senso complici e affiliati di questi criminali informatici. Quindi, consiglio pratico: se vi dovesse capitare una cosa di questo genere, non cascate nella trappola. Fate ovviamente la solita prevenzione, quella che si fa in ogni caso, ossia avete sempre una copia dei vostri dati a disposizione?
No.
Siete sicuri? Dov'è? È su un disco fisicamente separato dal vostro computer? Ecco, allora siete a posto, potete ripristinare. Se non ce l'avete, procuratevela subito, ne vale sicuramente la pena. È una spesa, lo so, ma è una spesa molto minore rispetto a quella del riscatto. Ma soprattutto la cosa bella è che in questo caso Popcorn Time è già stato sbloccato. Se vi interessano i dettagli, c'è Naked Security, che detto così sembra il sito di sicurezza nuda, ma è rispettabilissimo, non vi preoccupate. E lì ci sono tutti i dettagli. A proposito, i nostri dettagli sono quelli dove trovate tutti i link di approfondimento di questa puntata e di tutte le precedenti: www.rsi.ch/ildisinformatico.
Smile, il titolo di questo brano dei McPlane. Paolo Attivissimo, smile non è proprio una parola che si usa facilmente quando il tuo computer subisce dei danni o dei ricatti, come sentivamo in precedenza.
E infatti, però smile c'entra perché molti sono intrigati dalla novità. Apple ha rilasciato degli aggiornamenti che danno le nuove emoji e tutti contenti.
Beh.
Ecco, adesso, cioè, è bello perché prima, quando c'erano i problemi di sicurezza, nessuno scaricava. Adesso che ti dicono: guarda, nell'aggiornamento ci sono le emoji, tutti a scaricare. Va benissimo.
Siamo
l'importante...
tutti uguali.
Esatto, alla fine bisogna giocare su queste leve emotive. L'importante è scaricare questi aggiornamenti. Ce ne sono due importanti, sia per gli utenti Apple che hanno computer di questa marca, sia per gli utenti che hanno dispositivi iOS. Infatti è stato reso disponibile il nuovo iOS, la versione 10.2, che risolve una falla di Trova il mio iPhone, che permetteva di scavalcare le protezioni. Praticamente si poteva digitare una falsa password esageratamente lunga e il telefono impazziva e ti permetteva comunque di entrare e sbloccarlo. Bella mossa Apple, notevole. Però adesso questa cosa è stata risolta. Per i computer dall'Apple invece c'è macOS 10.12.2. Io insisto che queste versioni non dovrebbero più chiamarle con questi numeri, perché fanno paura, no? Sì. Dovrebbero fare, non so, la collezione autunno-inverno.
O dei nomi che sono facilmente memorizzabili.
Mario.
Bravo, bravo.
Sì.
Mario lo conoscono tutti.
Sì. Anna. macOS Mario.
Che già, ma forse perché ha fatto un videogame per quello. Però
no, beh,
Luigi.
Asdrubale.
Asdrubale.
No, no, sembra il nome di un gatto un po' antipatico.
Troviamo un nome che possa. Dai, lanciamo una petizione. Qual è il nome giusto per poter lanciare un sistema operativo?
macOS Cesira, per esempio. Io voto
bellissimo,
per questo.
Lo voto anch'io.
Va a tappare varie falle di sicurezza, per esempio in Apache e Syslog, che sono prodotti che lavorano dietro le quinte. Aggiorna soprattutto Safari. Viene chiusa una magagna che consentiva di prendere il controllo del computer se l'utente apriva un file audio. Sì, si possono fare queste cose con l'informatica. Anche le connessioni Bluetooth avevano dei rischi che adesso sono stati risolti. Se vi interessano tutti i dettagli, c'è un articolo apposito di Apple. Se vi interessa sapere come scaricarlo, non c'è problema. Le informazioni che vi servono sono tutte al solito posto: www.rsi.ch/ildisinformatico. E se volete segnalarci qualcosa, c'è un indirizzo molto semplice: @rete3 o @disinformatico se siete su Twitter. Invece, se siete su Facebook, www.facebook.com/rete3, e infine WhatsApp, il numero 079 220 5287, ovviamente con il prefisso svizzero per chi chiama da fuori.
Paolo, arrivano delle domande, una addirittura da Bologna, che dice: caro Paolo, ma anni fa non esistevano questi rilasci a raffica di versioni di aggiornamenti per iOS, che spiegazioni ti dai?
Beh, fondamentalmente perché c'è molto più interesse da parte dei criminali nel creare attacchi che possano prendere il controllo di questi dispositivi, e poi questi dispositivi sono diventati sempre più versatili, sempre più interconnessi, e allora la superficie d'attacco, come si chiama in gergo, cioè le varie possibilità di attaccare le varie vulnerabilità sono aumentate di conseguenza. Oltretutto Apple è molto sotto pressione in questi ultimi anni per produrre sempre soluzioni nuove, e quando fai qualcosa di nuovo a volte rompi le cose vecchie, allora c'è bisogno di fare aggiornamenti e correzioni.
Ma ci sarà un aumento esponenziale?
Ma esponenziale no, però decisamente più intenso di prima. Ricordo, compravi il telefonino, lo smartphone, e poi te lo tenevi per qualche mese. Adesso invece gli aggiornamenti sono molto frequenti, capita un po' a tutti.
Arriva un altro messaggio da un chirurgo informatico, probabilmente
un chirurgo informatico,
perché dice: riguardo alla RAMS, se un PC è infetto, posso smontare la memoria HDD o SSD e accedere con un altro PC secondario per estrarre i dati senza infettare il secondo PC?
Sì, allora teoricamente sì, cioè smontare il disco rigido, montarlo su un altro computer e cercare di recuperare da lì. Allora, l'operazione chirurgica si può fare, però di solito i dati sono cifrati, quindi anche trasferirlo su un altro computer non cambia molto questo concetto, i dati restano cifrati. Quello che si può fare invece eventualmente è andare presso i siti dei produttori di antivirus, che hanno delle chiavette scaricabili, in pratica si può scaricare un software, si installa su una chiavetta USB, usare il computer infetto, farlo partire dalla chiavetta e in questo modo fare un'analisi del problema, capire che tipo di ransomware si è preso, ed è magari uno di quelli di cui esiste già una chiave di sblocco gratuita fatta dai produttori di antivirus. E allora in questo caso, senza dover fare operazioni chirurgiche, si può risolvere il problema. Vale la pena di provarci.
So che ci sono anche altri argomenti che volevi trattare.
Sì, fra poco parleremo di contatti fidati, un'applicazione di Google che permette di fare tracciamento in modo molto pratico, ma facciamo un attimo di pausa, sentiamo una cosa e poi facciamoci una cosa, così sai.
Una cosa, mi piace questa definizione.
Posso offrirti una cosa?
Assolutamente, volentieri.
La cosa.
C'è spazio per tutti.
Un po' di ghiaccio? Salz.
Un Paolo attivista mai visto così gentile.
On the roads.
Anche davvero, anche Luciano, uno dei nostri ascoltatori, ci ha chiamato per dire che a lui sono arrivate delle mail in cui era più uno scherzo che una realtà, che chiedevano di sbloccare il computer, che parlava solo inglese, ma poi in realtà lui non ha dato la mail e per fortuna si è risolto. Quindi c'è anche chi gioca sulla paura della gente.
C'è gente che una volta
fai soldi così.
Si chiamava il virus albanese, arrivava in questo italiano un po' sgrammaticato, cattiva anche come cosa, ti diceva: noi non siamo molto bravi a scrivere dei virus, allora per favore cancellati tu da solo qualche file e poi mandaci dei soldi.
Ci sono anche gli scherzi a volte.
Ci sono anche gli scherzi. No, effettivamente, a parte gli scherzi, ci sono dei criminali che ti intimidiscono, ti spaventano, e ci sono persone che ci cascano e quindi pagano il riscatto quando in realtà non c'è nessun vero pericolo. Invece, a proposito di pericoli, c'è una chicca che è arrivata adesso. Google ha pubblicato un'app gratuita, disponibile per ora solo per i dispositivi Android, prossimamente anche per iOS, che si chiama Contatti Fidati. Molto pratica per chi, per esempio, ha un figlio che va in giro da solo, oppure per un familiare che a volte si perde. Io, per esempio, mi perdo di solito, a volte mi perdo anche in casa degli amici, quindi succede un po' di tutto. C'è un'applicazione, appunto, che consente di fare un tracciamento, però in modo easy, non troppo invadente. Funziona così in pratica: si definisce un elenco di contatti fidati, può essere la famiglia, gli amici, il partner. Questi contatti saranno in grado di sapere se vi siete spostati recentemente, ma non dove siete. Quindi se il telefonino è in movimento vuol dire che state bene. E se siete online lo sapranno. Siete poi voi a decidere se e quando condividere con questi contatti fidati la localizzazione precisa. Per cui siete in giro, aveste i vostri familiari che sono preoccupati per voi, è tardi, insomma, la pasta si scuoce, dobbiamo fare qualcosa, allora possono chiedere dove sei. Se non rispondete vuol dire che tutto va bene, quindi la vostra localizzazione rimane segreta. Se invece negate la richiesta, per esempio perché vi è successo qualche cosa, non potete rispondere e siete in difficoltà, allora la localizzazione verrà condivisa solo con i contatti fidati automaticamente. Complicato? In realtà vale la pena di provarla, scaricarla, installarla gratuitamente, tutto diventa chiaro e tutto è disattivabile.
No, è perfetto questo per chi ha figli che magari vanno a dormire a casa degli amici, sì? Per controllare quando devono essere a casa teoricamente dell'amica o dell'amico e con l'orario prestabilito può essere utile.
Ecco, senza essere troppo assillanti e scocciatori. C'è un'opzione ulteriore ancora più carina: se vi perdete o vi sentite a disagio perché siete in un posto che vi sembra pericoloso o per qualunque altra ragione, potete anche usare l'app per chiedere a un amico di accompagnarvi virtualmente lungo il percorso fino a casa o fino al primo luogo sicuro. Carina come cosa, si chiama Contatti Fidati, la trovate su Google Play, gratuita, provatela.
Paolo, giornata molto intensa legata alle persone che hanno qualche problemino, perché in tanti si ritrovano e dicono: ahimè, ormai è troppo tardi, pensarci prima, prevenire è sempre meglio che curare.
Assolutamente.
Purtroppo non si fa spesso così.
No, infatti, va così, non ci si può far nulla. Le prevenzioni nel caso del ransomware, di cui abbiamo parlato in questa puntata, sono molto semplici. Fate una copia dei vostri dati, tenetela isolata dal vostro computer.
Ma quindi vuol dire staccata proprio,
sì,
fisicamente?
Sì, un disco rigido rimovibile.
Non, esatto, deve essere comunque attaccato al computer, altrimenti è comunque infettabile.
Esatto, infatti quello che purtroppo frega molti utenti è che hanno il computer che ha un disco di backup sempre connesso, che però anche lui viene cifrato, e allora poi succedono i guai.
Presente.
Sì, lo facevo anch'io, poi ho visto cosa stava succedendo, ho preso delle piccole abitudini, poi attacca e stacca, non è particolarmente difficile. Invece più difficile è andare a vedere cosa sta succedendo nel mondo delle bufale. C'è un'iniziativa anti-bufala di Facebook, ha fatto un annuncio Mark Zuckerberg, il boss di Facebook, e dice che da questo momento, rendendosi conto che Facebook è più di un semplice distributore di notizie, c'è un nuovo tipo di responsabilità, sto citando un virgolettato, e dice: non vuole diventare arbitro della verità, però insomma qualcosa bisogna fare, perché le bufale prosperano, c'è tutto un mercato intorno. E allora Facebook ha deciso che renderà più facile segnalare le bufale. Se molte persone segnalano una storia, allora le manderemo a organizzazioni esterne di verifica. Solo che l'organizzazione esterna di verifica ha detto: ah sì?
Non era
veramente? Oh, grazie di avercelo detto prima, in anteprima. L'organizzazione di verifica in questione si chiama International Fact Checking Network, la trovate presso pointer.org, e sono degli esperti che fanno analisi delle notizie per poi valutare se sono attendibili o meno. Solo che sono stati presi appunto un po' spiazzati, hanno dichiarato alla BBC per esempio che stanno ripensando i propri criteri di adesione perché non erano stati allertati dell'iniziativa. Ma c'è una chicca particolare, perché sembra che Facebook insomma stia rispolverando in realtà una cosa che non è una novità. Quello che sta dicendo Facebook è in realtà datato gennaio 2015, perché la funzione che alcuni stanno trovando, per esempio quella di segnalare una notizia come notizia falsa, in realtà è stata annunciata a gennaio del 2015, e quindi non è esattamente tutto nuovo. In pratica, se ho capito bene, c'è una bufala che riguarda l'antibufala gestita da Facebook.
Non è male questa storia. Poi il bello
è un bufalaception.
Bellissimo questo, perché poi se tanti dicono una cosa, questa diventa vera, e se tanti dicono che è falsa, diventa falsa. Un po' la logica che sta alla base.
Mi giro la testa.
Ok, perfetto, ascoltiamo la musica.
Dammi un po' di musica, presto. I sali, presto.
Paolo, siamo quasi in chiusura, però ci sono comunque sempre delle novità.
Sì, se ne parla molto perché è stato un colpo eccezionale quello che è stato annunciato da Yahoo, decisamente a malincuore, perché è stata segnalata la notizia che sono stati violati circa 1 miliardo di account Yahoo, quindi indirizzi di mail, password, dati personali e altre cose. Ma la particolarità è che questa violazione non è successa ieri, è successa nel 2013.
E adesso
ce la
dicono.
Esatto, ci siamo capiti. Adesso me lo dici. Non solo questa cosa, viene a seguire da una storia precedente che riguardava un altro furto di 500 milioni di account, sempre di Yahoo. E la domanda che si stanno facendo molti è: ma come era gestita la sicurezza all'interno di Yahoo, visto che si fanno bucare da parte a parte? Beh, secondo gli esperti, molto superficialmente, mettiamola così. Soprattutto la domanda che si stanno facendo in molti è: che cosa fare adesso? Perché se gli account sono stati violati 3 anni fa, ormai il danno è fatto. Allora, consiglio pratico è questo: se avete ancora degli account Yahoo, aggiornate le loro password, guardate che cosa c'era nei vostri account, se li state ancora usando, e decidete se è il caso di chiuderli definitivamente. Se dovete tenerli per qualunque ragione, attivate quella che si chiama verifica in due passaggi o autenticazione in due fattori, ossia una possibilità che sia di aggiungere alla password anche un codice d'emergenza che viene associato al proprio telefonino. Molto pratico, molto efficiente, però teniamo presente che con questa cronologia di disastri non è che Yahoo ci stia facendo una gran bella figura.
Ma Paolo, questi gestori di account non sono responsabili poi di questo furto? Non puoi far causa se tu hai perso o hai subito poi un danno?
Bella domanda.
Legato a questo furto?
In alcuni stati sì, è possibile farlo, esistono le class action, però molto spesso le clausole che si sottoscrivono, quelle che non si leggono mai, sono quelli che ti dicono: guarda che se ti succede qualcosa, ti rubano l'account e ti leggono la posta, affari tuoi. È un account gratuito, che cosa vuoi? Anche che te lo proteggiamo.
Giusto,
insomma, il tono sembra un po' questo fra le righe. Quindi vale un po' per tutti i fornitori di questi servizi gratuiti. Quindi se c'è da proteggere qualcosa di veramente sensibile, meglio non essere il prodotto in vendita, ossia utenti di servizi gratuiti, ma essere clienti, quindi pagare per un abbonamento. Io pagare, io avere diritti. Io non pagare.
Quindi è importante mai fidarsi troppo di quelle cose che ti sembrano, dici, hanno 1 miliardo e 500 milioni di utenti, non possono fregarti nulla, saranno i più bravi al mondo. Non è detto che sia così.
No, infatti, perché molto spesso la priorità non è la sicurezza, ma è accaparrare nuovi utenti, vendere pubblicità o vendere addirittura i dati degli utenti.
Paolo, noi ci rivediamo settimana prossima.
Esatto.
C'è già qualche chicca, qualche anticipazione sugli argomenti?
Sì, perché se qualcuno ha letto la stampa italiana di oggi, c'è una piccola indagine in corso su chi mette in giro le bufale. È un business, non è soltanto una propagazione così fatta perché ci sono persone che sbagliano. Sì, ci si guadagna dei soldi e soprattutto si riesce a mettere in piedi un'attività commerciale basandosi sulle panzane. E c'è una rete abbastanza ben nascosta che, con l'aiuto di alcuni esperti, siamo riusciti a smascherare. Beh, la cosa proseguirà anche settimana prossima, ne parleremo in dettaglio. Venerdì prossimo, stessa ora, stesso luogo, sempre su Rete 3, il Disinformatico.
Grazie Paolo, ciao.
Alla prossima.